reato di sostanze, da quella legge sugli stupefacenti, che sono praticamente poi i tre articoli che sono 73, 74 e 80, sono ben oltre il 75% della popolazione detenuta, sia maschile che femminile. E la cosa che c'è inizia subito in mente da dire è che, contrariamente a quanto diciamo così si pensa e si crede, la popolazione detenuta maschile e femminile, l'80%, va dai 18 ai 26 anni. Questo è il primo dato, per cui sono ragazzi praticamente e ragazze molto 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 giovani, per cui diciamo così per le leggi attuali recuperabilissimi. Detto questo, senza dilungarmi dal punto di vista diciamo così giuridico, che ne ha parlato poi a sufficienza Roberto l'altra volta, il problema è una questione entro nel pratico. Diciamo così, in fase dibattimentale, cioè il primo livello di giudizio, a tutti viene sostanzialmente come capo di imputazione l'articolo 73 e anche il 74. La differenza è che nel 73 sei diciamo così, considerato, io lo dico al livello diciamo così senza intervenire tecnicamente, sei in genere il piccolo spacciatore che è anche il piccolo consumatore, mentre il 74 sei considerato un vero e proprio narcotrafficante, cioè all'interno, poi ognuno con i propri ruoli, ma all'interno di una struttura associativa, cioè sei parte di appunto di strutture grandi, piramidali, che si occupano del traffico internazionale. Questo comporta sia a livello giuridico che a livello penitenziario una serie di normative, il più famoso è il cosiddetto 4 bis, che è un articolo che praticamente ti impedisce di accedere alle misure alternative finché tu non sei declassificato, cioè finché non ti viene elevata la cosiddetta pericolosità sociale, perché sei considerato appunto un narcotrafficante. Detto questo, inizia il percorso all'interno del carcere, e ne abbiamo parlato tante volte, però questa volta succede questo, che è un po' di tempo che succede questo e via. E succede che le persone che sostanzialmente che vengono arrestate, e come ben sappiamo fanno il primo colloquio, lo fanno con il dottore, lo fanno con l'educatore, e il dottore gli chiede se ha delle dipendenze, loro dichiarano la loro dipendenza da qualsiasi forma di sostanza e gli fanno le analisi. Adesso te lo dico in forma popolare, come io sono, va bene, diciamo così, popolare, mai populista, ma popolare.
Vabbè, c'è
quando
questo
arrestano, diciamo così, se portano lì, quello, per come forma diciamo così di protezione, dice due cose. Uno ti dice: ma no, adotto, io me faccio solo per sabato, il sabato sera, solo per cambiare cosa, per sfonnarmi un pochetto e basta. Ah, allora sei un abusatore. E ti certificano come abusatore. E dopodiché l'altra domanda è invece, la seconda, diciamo così, ipotesi, e dico: no, ma io sono nervoso, allora per star tranquillo mi faccio una cannetta al giorno, quella mi rilassa e via. Allora sei fruitore abituale, ma mai tossicodipendente. Perché? Per il semplice fatto che così ogni attività terapeutica che comporta la presa in carico del SERT interno e naturalmente un quadro clinico differente è quello che comporta naturalmente una spesa da parte del SERT interno, viene evitato. Per cui il SERT ti segnala come fruitore abituale o come abusatore, per cui l'infermeria del carcere ti dà sostanzialmente le terapie non legate alla dipendenza, ma legate alla cosa, ma legate al diciamo così, scusate, sto guidando,
certo,
qui, 60 fa, vabbè, e non legate al tuo stato di salute o alle terapie, ma sostanzialmente te lobotomizzano, ti danno tranquillite e serenate, così a go, e ti fanno diventare sostanzialmente una larva. Quello naturalmente crea il problema intrinseco, che poi oltre alla dipendenza, diciamo così, da sostanze, c'hai la dipendenza anche da psicofarmaci. Poi quando questi ragazzi escono fuori dal carcere e stanno sostanzialmente 3 giorni senza dormire e via, e allora vanno dal medico, diciamo, di base, e quando mai gli prescriverà un farmaco di questo tipo? E allora poi succedono i problemi. Una nota legata al narcotraffico che cambia dal punto di vista sociale, cioè questo articolo 74, fa sì che sostanzialmente prima c'erano solo, queste uso parole moderne, c'erano solo i cosiddetti promotori, mentre i gregari in genere in appello cadeva il 74. Invece adesso puniscono tutti, va bene, e mantengono il 74 molto spesso anche dopo, e questo comporta appunto il fatto di doversi declassificare, il fatto di non accedere alle misure alternative, cioè magari mandarla a casa in detenzione domiciliare, dove può riprendere la rete con i CERT, magari se erano già in cura al CERT prima, magari riprendere i rapporti col CERT e curarsi. Ma sostanzialmente, non essendo declassificato, tu rimani in questa zona, a parte che ci sono ragazzi di 20 anni, 22, che a secondo di come vengono trattati dal punto di vista penitenziario li mettono in alta sicurezza, e lì l'hai, come si dice a Roma, l'hai stroppiati proprio, capito? L'hai stroppiati proprio, perché li mettono veramente insieme al narcotraffico, e lì poi potremmo aprire una discussione nel corso diciamo così, ore e ore. Ma detto questo, non vengono presi i provvedimenti per curare magari questi ragazzi se hanno bisogno di cure. Poi chiaramente c'è tutto il discorso, come diceva Roberto, di considerare le cosiddette droghe leggere non penalmente rilevanti, e allora lì già hai risolto, penso, dei 75% delle persone detenute, già il 60% l'hai risolto così, cioè senza, certo, senza problemi. E poi chiaramente, diciamo così, che siamo diventati tutti americani, come scrivevo io a K, perché? Perché si cura il sintomo e non la malattia, cioè io ti tranquillizzo ma non ti curo, per cui il problema, se hai un problema, poi te lo diciamo così disinnesco finché stai in carcere, e poi lo riporti fuori in società quando chiaramente non hai più accesso a queste cure mediche, a questo trattamento, perché non è una cura medica, è assolutamente inopportuno. Questo crea diciamo così problematiche che possiamo poi affrontare in un secondo momento, se vuoi, anche nello specifico. Per esempio, ripeto, un problema che c'è adesso è che io ho persone con istanze fatte con gli avvocati che stanno, diciamo così, agli arresti domiciliari, cioè ancora nella fase non di condanna, e uno anche nella fase di condanna, che non li mandano a fare lavoro volontario non ho reso per farli uscire da casa e per riavvicinarli alla vita libera, perché dice no, si possono mandare così solo le persone se tossicodipendenti, che è una cosa, diciamo così, a parte, come dici tu, hai già catalogato socialmente, perché se uno è tossicodipendente può anche non avere bisogno diciamo così, di uscire da casa, ma ha bisogno di cure trattamentali, invece devo fare a pulire il giardino, e perché gli fa che pulisce il giardino, rimane sempre dipendente da sostanza, per cui va curato, e che la cura fa lo stampo all'aria aperta, se no se curavamo tutti così, no?
Era facile, c'erano
bisogno di medici, va bene? E detto questo, per cui io qui così mi fermo, poi se vuoi che continuo, tu ormai ci conosciamo da tanti anni e sei te che mi devi bloccare.
Sì, sì, no, no, ma noi adesso ecco ci faceva piacere comunque inserire anche la tua come dire testimonianza, ma avremo modo di parlarne ancora successivamente, l'abbiamo detto. Ecco, quello che mi sembrava, ci sembrava molto molto interessante da sottolineare è come poi tutti questi discorsi, che magari possono sembrare pure alati e molto alti, poi alla fine però hanno purtroppo un punto di caduta sulle vite di decine e decine di migliaia di persone, perché sono quelli che vanno in carcere, quelli che vengono sottoposti a procedimenti restrittivi di qualsiasi tipo, le famiglie, tutto l'intorno sociale che c'è dietro. Per cui ecco, è una questione che davvero riguarda, insomma, se non vogliamo dire tutte e tutti, ma insomma moltissime e moltissimi di noi. E invece spesso c'è la tendenza a dire vabbè, ma è una cosa che non mi interessa, vabbè, è una cosa che appartiene a un mondo altro dal mio, e così, e così purtroppo non è invece.
No, no, assolutamente no. E praticamente diciamo così allora io parto dall'esperienza, no? e dal fatto che io tempo fa ho portato io non lo so se lo sanno, non lo sanno, cioè io faccio il tassista, ecco. E
vabbè, cioè, questa è ormai una notizia,
ormai voi lo sapete, ma per chi magari ascolta, l'assista giustamente orientato, questo ci tengo a dirlo, ecco, va bene, detto questo,
contro i luoghi comuni sui tassisti pure, diciamo,
esatto,
anche questo,
contro i luoghi comuni, sì, mi fa pure piacere così di dirlo. E io ho portato un magistrato che praticamente mi ha detto, ha visto, diciamo così, non mi ricordo se un libro, qua io mi ricordo così, e tutti questi discorsi e via. E allora mi ha detto, ma che lei è un avvocato? Cioè, no, sono un magistrato. E lui giustificava il fatto di mandare una persona, diciamo così, come ha detto lui, un rubagalline, no? Però con dipendenze e via, preferiva mandarlo in galera così forse lo curavano, rispetto a che mandarlo magari a casa da moglie, da figli, dalla madre e via, perché lì se no avrebbe reiterato il, diciamo così, il suo percorso, diciamo, di disturbo della quiete pubblica, va bene, facciamo così io l'ho sembrato avere la messa giusta,
sì.
E io gli ho detto, guardi che in carcere ormai insegura più nessuno, gli ho detto, a meno che non c'ha uno storico accertato, per cui il CERT esterno scriva il CERT interno, e io ho spiegato appunto fruitore abituale e via. Lui un po' è cascato dal pero, ma non credo, un po' ha fatto finta di niente, e poi ci siamo lasciati così, dicendo vabbè, stiamo bene così,
e poi è finita la corsa, arrivederci,
ma è finita la corsa, hai detto dammi questi 7 euro, vabbè, conto la strada tua che io vado per la mia, ecco.
Vabbè, questo a conclusione, ecco, della nostra chiacchierata di oggi. Va bene. Mario, prima di lasciarci, fai un rapido appello per il 31 dicembre, visto che poi ci ritroveremo lì.
Sì, assolutamente. Tutti sotto le Bibbia, tutti a dare, diciamo così, le nostre testimonianze, tutti a dare un abbraccio, purtroppo virtuale perché è fuori dal muro, a tutte le persone recluse, che io saluto e abbraccio fortemente, tutti quanti, loro e le loro famiglie, perché tante cose in questi 20 anni, bisogna dire che le famiglie delle persone recluse vivono lo stesso problema dell'istituzione totale, cioè della vita che gira intorno all'istituzione totale, ma sono degli ectoplasmi, nel senso che vivono il coso non sconosciuti, privi di ogni identità, sono solo la moglie di o la madre di e via. Ecco, questo invece è riprendere un'identità sociale e umana di queste persone, a cui va tutta la mia vicinanza, perché sono persone che soffrono tantissimo e vivono la stessa esclusione sociale di chi sta in carcere, la stessa, uguale, precisa, identica.
Benissimo, Mario, grazie, ti salutiamo, salutiamo i tuoi clienti che si sono trovati in mezzo a questa bizzarra chiacchierata.
Sono scelti,
la racconteranno.
Esatto.
Ci sentiamo presto e ci vediamo al più tardi per Capodanno. Un abbraccio.